La seconda parte adesso dedicata alle notizie a carattere regionale e locale. Fondi per la Sicilia, l'assessore Baccè tratta a Roma, primi passi per ottenere un aiuto. Intanto domani in giunta arriva il bilancio provvisorio che prevede tagli per almeno 1,5 miliardi. Si tratta di riduzione di finanziamenti che colpiranno il Parlamento regionale, ma soprattutto il personale. Precari dei comuni, dipendenti regionali e forestali dovrebbero rinunciare al 20-25% del budget rispetto a quanto incassato nel 2014. Prevista pure l'introduzione di un prelievo di solidarietà a carico dei pensionati regionali. Crocetta ha annunciato l'intenzione di ricavare 1,5 miliardi di risparmio tagliando 500 milioni nella sanità e spostando la spesa per forestali e precari dei consorzi di bonifica sui piani di investimento dei fondi comunitari. Castronovo, Crocetta e UDC al lavoro per evitare le dimissioni dell'assessore regionale agli enti locali, Marcella Castronovo. Nessuna decisione è stata formalizzata e in ambienti UDC si lavora perché l'assessore retroceda dalla sua intenzione legata, si dice, a un problema personale e familiare e non politico. Seus si dimette Angelo Aliquò. Nel commentare le sue dimissioni, Aliquò afferma: lascio la Seus a malincuore senza alcuna vena polemica nei confronti di nessuno. Durante il mio breve mandato da direttore generale ho raggiunto obiettivi importanti in sinergia sia con gli organi aziendali che con lo staff che mi ha coadiuvato. Tuttavia, a mio parere, l'attuale modello societario contraddistinto da troppi vincoli e l'assenza di figure amministrative intermedie frenano, complicano e talvolta impediscono del tutto i processi decisionali che potrebbero fare di Seus un'azienda ancora migliore ed efficiente di quanto non sia ora. Dopo aver tentato invano di superare queste criticità, ho ritenuto opportuno ed a malincuore farmi da parte per mancanza di ulteriori motivazioni, ma ribadisco senza alcuna polemica. Tre farmacisti, il titolare di una parafarmacia, di un dipendente ASP e di una sesta persona che aveva il compito di corriere, sono i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di concorso in falso, accesso abusivo al sistema informatico e truffa aggravata al servizio sanitario. L'inchiesta avviata nel 2013 dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura ha scoperto un meccanismo che permetteva agli indagati di conseguire profitti illeciti attraverso l'alterazione delle autorizzazioni emesse dall'ASP per la distribuzione in regime di convenzione presso le farmacie e parafarmacie di prodotti per l'incontinenza e per celiaci. Blitz dei carabinieri della Guardia di Finanza contro il patrimonio della famiglia mafiosa del boss latitante Matteo Messina Denaro, sequestrati complessi aziendali, attività agricole e commerciali, terreni fabbricati, autoveicoli e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 20 milioni di euro. Il maxi sequestro ha interessato diversi soggetti, tutti arrestati nel dicembre del 2013, in quanto coinvolti a vario titolo nel supporto alla latitanza di Messina Denaro e nel controllo degli interessi economici a lui riconducibili. Un uomo, Domenico Italiano, 23enne, sospettato di aver ucciso Michele Brandimarte, il 53enne ucciso in un agguato sabato a Vittoria, si è costituito a Gioia Tauro, portando con sé la presunta arma del delitto. La vittima, assassinata con 7 colpi di pistola, era esponente di spicco dell'omonima famiglia legata alla cosca di 'Ndrangheta Piromalli Molè di Gioia Tauro. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambito della gestione del traffico internazionale di droga. Ragusa, l'amministrazione comunale ha fatto ricorso al TAR contro il progetto denominato Offshore Ibleu, chiedendo l'annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 31 ottobre che autorizza una serie di attività legate alla ricerca di idrocarburi su un'area di oltre 145 km quadrati per una durata ventennale. Noto, mareggiate danneggiano il muro del Lido di Noto. Vinciullo chiede l'intervento della Protezione Civile. Per il deputato la soluzione va trovata nell'utilizzo dei fondi POFERS 2014-2020. A causa delle mareggiate dei giorni scorsi, afferma Vinciullo, il muro che sorregge il piazzale del Lido di Noto ha subito danni rilevanti, tanto che nel piazzale sovrastante si è aperta una voragine. Essendo la zona interessata di competenza del demanio della provincia e per certi aspetti anche del comune, credo che sia indispensabile che intervenga la protezione civile regionale in maniera tale che venga messa in sicurezza il muro di sostegno e soprattutto vengano posti al largo della costa dei Franciflutti, in quanto il problema non può essere solo ed esclusivamente legato al consolidamento del muro, ma alla difesa della costa del Lido di Noto, che negli ultimi anni si è assottigliato in maniera considerevole, tanto da permettere alle onde di raggiungere i muri di sostegno delle strade, ma anche di alcune case che sono anch'esse a rischio. Un intervento quindi complessivo a tutela del Lido di Noto e che non può essere affidato al comune o alla provincia, i quali da soli non sono nelle condizioni di poter intervenire perché occorrono diversi milioni di euro per risolvere definitivamente il problema. Sarà il cosiddetto popolo delle primarie il fautore delle scelte del Partito Democratico in vista delle amministrative di primavera ad Ispica. A sostenerlo è il coordinatore del circolo Kennedy, Giovanni Trincali, che afferma: nella nostra logica politica la consultazione politica di domenica prossima è un'occasione unica di partecipazione al progetto di cambiamento che il PD circolo Kennedy intende sottoporre alla città. Iscritti ed elettori, il cosiddetto popolo delle primarie, hanno riconosciuto un ruolo decisionale importante che va al di là e al di sopra delle decisioni prese nello spazio chiuso di una sezione di partito. Scegliere un candidato rispetto ad un altro vorrà dire scegliere una linea politica ed un indirizzo programmatico. Da parte nostra, prosegue il coordinatore del Kennedy, crediamo fermamente che il PD non si possa chiudere al confronto con i movimenti e la società civile, che come noi vogliamo attuare una trasformazione radicale della città, sia nei metodi della gestione amministrativa, sia nella sua classe politica. Avola, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Massimo Buscemi, avolese di 36 anni con precedenti di polizia, ed Eleonora Gennaro di 32 anni con precedenti di polizia. Insospettiti dall'insolito via vai di persone, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l'abitazione degli arrestati, conclusasi con esito positivo. Opportunamente occultati in una intercapetine sul terrazzo di casa, i militari hanno rinvenuto complessivi grammi 40 di sostanza stupefacente del tipo eroina. Nel proseguo dell'operazione, i carabinieri hanno rinvenuto materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di 285 euro ritenuta provento di precedente attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, gli arrestanti sono stati accompagnati presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Agenti del commissariato di PS di Pachino hanno denunciato in stato di libertà DS di 32 anni, residente a Porto Palo di Capapassero, e CM di 29 anni, residente a Pachino, per i reati di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. I due denunciati, titolari di un locale sito a Porto Palo di Capapassero, diffondevano musica ad alto volume, oltre gli orari consentiti e senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. Incidente mortale domenica sera, poco prima delle ore 20, incontrata a Salinelle, nei pressi della frazione di San Giacomo, in territorio di Ragusa. A perdere la vita in uno scontro che ha coinvolto due auto e un trattore, un ispicese di 28 anni, Andrea Cerruto, mentre una donna di 46 anni di Ragusa è rimasta ferita. Nell'impatto l'uomo è morto sul colpo. La donna, 46enne, si trova ricoverata nel reparto di ortopedia del Maggiore di Modica, avendo riportato contusioni sparse con 20 giorni di prognosi. Illesa invece una terza persona di Ragusa, che si trovava alla guida di un trattore con pala meccanica. Pare ci sia stata una manovra azzardata per sorpassare proprio il mezzo agricolo alla base del fatale impatto tra l'Alfa 156 condotta dalla donna e l'Alfa 147 con al volante Andrea Cerruto, che ha avuto purtroppo la peggio. Ancora da Ispica con una nota di cronaca a cura di Eva Brugaletta. Aggredita una coppia in casa da due ancora ignoti malviventi nel tentativo di perpetrare una rapina andata a vuoto e finiscono in ospedale con una prognosi di un mese lui e con una di 8 giorni lei. L'episodio di inaudita violenza si è consumato sabato sera alle ore 21.30 circa in contrada Giummarelle. Due malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nell'abitazione in campagna e hanno subito aggredito i due coniugi in casa picchiandoli con calci e pugni nel tentativo di immobilizzarli e poi rapinarli, intimando loro di consegnare gioielli e denaro. Alla risposta negativa delle vittime hanno rovistato per tutta la casa, continuando nel frattempo a malmenarli. La donna è però riuscita a sfuggire alla morsa dei suoi aguzzini, nascondendosi e chiudendosi a chiave in una stanza, contattando i carabinieri al 112. I malviventi, nel frattempo, non trovando nulla da rubare, dopo essere uscite dall'abitazione, hanno danneggiato le auto delle vittime, parcheggiate nel giardino per poi darsi alla fuga, dileguandosi nelle campagne circostanti. Due pattuglie dei carabinieri sono poco dopo giunte sul posto. Dopo aver accertato quanto accaduto, hanno comunicato alla centrale operativa i primi elementi descrittivi raccolti e pertanto hanno allertato tutte le pattuglie presenti sul territorio in modo da chiudere le eventuali vie di fuga. È inoltre intervenuta l'ambulanza del 118, poiché a seguito dell'aggressione le due vittime sono state condotte al pronto soccorso dell'ospedale di Modica. I militari in casa hanno effettuato i rilievi di eventuali tracce lasciate dai malviventi, che successivamente saranno inviate al RIS di Messina per gli accertamenti. Venerdì 19 dicembre, alle ore 11, presso la scuola per assistenti sociali Francesco Stagno dal Contres di Modica, in corso Umberto Crispi numero 20, verrà presentato il report delle povertà 2014 della Caritas diocesana di Noto, a partire dai dati raccolti attraverso i 7.792 interventi dei 53 centri di aiuto presenti negli 8 vicariati della diocesi, Avola, Ispica, Modica, Noto, Pachino, Portopallo, Pozzano, Rosolini e Scicli, le 140 schede con interventi per situazioni più complesse da parte dei centri di ascolto e dai 2 anni di attività della rete della pronta accoglienza secondo il modello dell'Housing First, ovvero della casa come passaggio essenziale per una ripartenza, il rapporto evidenzia insieme ai dati alcuni snodi dell'intervento sociale e ipotizza possibili interventi sintetizzati nell'invito a dare un tetto e un po' di affetto, a sottolineare anche la concretezza e possibilità di passi da parte di tutti. Rosolini, abbiamo dato notizia di una iniziativa dell'Associazione Ripoliamo Rosolini in occasione del Natale 2014, una iniziativa provocatoria, si tratta di un albero natalizio diverso, ovvero capovolto con la punta in basso e le radici fuori in alto. A spiegarci il perché di questa provocatoria iniziativa ai nostri microfoni nei giorni scorsi è stato Franco Di Tommasi, uno dei massimi esponenti dell'associazione. Di Tommasi nel suo intervento aveva avuto modo di affermare un modo per ribellarsi ai poteri occulti, ai poteri finanziari che nascosti nelle radici hanno distrutto l'Italia. I cittadini sono ormai schiacciati da questi poteri e il messaggio provocatorio vuole evidenziare questo. Oggi numerose famiglie non allestiscono alberi di Natale nelle proprie case perché senza risorse economiche non possono neanche assicurare regali ai propri figli, ma una volta allestito l'albero ha ingenerato tra lo stupore di tantissime famiglie, ma soprattutto dei bambini, che nel parco a verde si sarebbero aspettati doni attaccati alla pianta e tantissime luci e quindi, oltre ai consensi, il via anche alle critiche. Diversi attraverso i social network hanno manifestato il loro dissenso, definendo l'iniziativa una forma di protesta di cattivo e da qui gli inviti a chi di competenza a rimuovere l'albero. Ci sono altre forme per manifestare il dissenso, anche perché si afferma la piazza non è una cosa privata e per pochi, ma è un bene di tutti. Ascoltiamo a tal proposito il parere dell'avvocato Pippo Incatasciato ai nostri microfoni.
Il commento di quest'opera la strutturerei su 3 fronti. Primo fronte, collocata fuori dal tempo, perché il tempo che stiamo vivendo è un tempo di Natale, tempo quindi di riconciliazione, di pace, d'amore fra gli uomini, ma anche per la natura. Naturalmente, tra questi anche l'albero, nella natura anche l'albero. L'albero simboleggia, quest'albero, l'esatto contrario di quello che il periodo richiede, ossia è un atto di violenza, perché un albero estirpato, e peraltro non solo estirpato, potrebbe esserlo stato per motivi legittimi, ma collocato alla pubblica vista al contrario, quindi in maniera innaturale. Quindi questo simbolo di violenza intanto è fuori completamente dal contesto, dal tempo come prima cosa. Poi, chiaramente, anche in un tempo ordinario, un tempo normale, un albero messo in questi termini, che può avere il significato che gli si vuol dare, ma è chiaro che a un minore, a un bambino, non si può andare a spiegare il motivo per cui un albero è posto in quei termini, o è difficile spiegarglielo. Quindi, quando si vanno a celebrare addirittura la giornata dell'albero, 21 novembre, che è stata, celebrata in maniera molto significativa negli ambienti scolastici, dove si è, diciamo così, messo in opera una giornata molto educativa per i ragazzi, di rispetto verso la natura, di amore verso la natura, quando gli alberelli venivano piantati nelle varie aiuole, che venivano dati in adozione ai bambini. Quindi un bambino che si trova di fronte a una giornata cotanto, diciamo, educativa, e poi si ritrova lo stesso oggetto, cioè l'albero, simbolo della natura, messo al contrario, perde qualsiasi, diciamo, riferimento e significato. Dall'altra, in ultimo, vorrei dire che a coloro che si sono ispirati a questa immagine per simboleggiare i poteri forti che sono sopra la popolazione e il sistema a cui tanto diciamo di volerci ribellare, li consiglierei, senza alcun tono polemico, perché non è il periodo e non è il momento, di fare questa riflessione e metterla in atto nelle opportune sedi, quando per esempio nelle sedi elettorali si fanno sponsorizzare o comunque prevalgono negli eventi elettorali proprio spalleggiati da questo sistema e dalla vecchia politica. Questo è un momento di riconciliazione, e chiudo dicendo che da parte del sottoscritto personalmente, ma anche da parte della coalizione, voglio porgere i miei più sentiti e migliori auguri a tutta la cittadinanza.
Rosolini, indetto dall'Associazione delle Famiglie Grinni, un concorso mostra sui presepi. Il concorso è riservato agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori della città, alle classi al completo e a gruppi di almeno 10 alunni. L'iniziativa, afferma Salvatore Baio, che assieme alla moglie Rosaria guida l'associazione, persegue lo scopo di far riscoprire alle giovani generazioni quei valori della cultura cristiana che appartiene al nostro codice genetico di popolo e che una cultura forzatamente secolarizzante rischia di far scomparire. Si pensi seriamente al fatto che in parecchi istituti scolastici del nostro paese non si può costruire più un presepe. E in nome di che cosa dobbiamo forse svendere la nostra cultura, in nome di un sincretismo che vuole affossare la nostra religiosità? Noi non ci stiamo. Riappropriamoci della nostra identità culturale di popolo cristiano e della nostra tradizione culturale. L'inaugurazione è prevista per domenica 21 dicembre prossima alle ore 20 presso i locali siti in Corso Savoia, angolo via Bellini. Considerato che trattasi di una mostra concorso, sono previsti dei premi in denaro ai primi 5 classificati. La premiazione avverrà nella stessa sede domenica 11 gennaio alle ore 20:30. A giudicare i presepi sarà una commissione interna all'Associazione delle Famiglie Grinni con giudizio inappellabile. La premiazione invece avverrà domenica 11 gennaio 2015 alle ore 20:30. E passiamo adesso allo sport, al campionato di eccellenza Girone B. Il Rosolini vince con il Giarre. Vittoria scacciacrisi per il Rosolini di Mister Trombatore, che chiude il girone di andata conquistando 3 punti pesanti per la classifica. I granate infatti mettono sotto al Salvatore Gonzales il Giarre, squadra che li precedeva in classifica di 3 lunghezze. È stata una gara perfetta quella di granata, giocata con grinta e determinazione. Martine Simplate nei marcatori, ma come detto è tutto il collettivo da elogiare per l'impegno profuso per conquistare l'intera posta in palio. A segno per il Rosolini Martinez e Implatini. Andiamo adesso ai risultati, alla classifica: Cireale Taormina 1-0, Milazzo Via Grande 2-0, Modica Castelbonese 2-0, Paternò Messina 1-0, Rosolini Giarre 2-1, San Pio X Siracusa 2-3, giocata sabato, Scordia e Gea Virtus 1-1. La classifica vede in testa il Siracusa con 30 punti, Scordia e Milazzo a 28, Vittoria 25, Castelbonese 22, a 21 punti Acireale Via Grande, Gea Virtus Modica 20 punti, San Pio X 19 punti, Paternò 14, Giarre Rosolini 12, Messina 8, Taormina 7. Ricordiamo che il mister bianco si è ritirato, per cui la retrocessione diretta riguarderà solamente una squadra, mentre le altre quattro disputeranno i play-out. Abbiamo così concluso anche per oggi il nostro appuntamento di RAM Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.